Bene, questa nostra seconda riflessione, la prima abbiamo intitolato l'anzianità come esperienza di povertà e debolezza, e adesso vediamo un altro momento, l'anzianità che è anche esperienza di pienezza di vita, e poi vedremo anche non solo pienezza di vita, ma c'è un valore preciso, c'è una chance. Vediamo allora, intanto nell'esperienza biblica l'anzianità è anche una ricchezza, vi dicevo, pienezza di vita. Dal punto di vista fisico e sociale certamente abbiamo visto una diminuzione, e invece pienezza di vita dal punto di vista della sapienza, della saggezza. E il termine sapienza nella lingua ebraica è chokmah, vuol dire arte di vivere, cioè la capacità di muoversi dentro la complessità della vita, di muoversi in modo positivo, raggiungendo quello che oggi chiameremmo il successo o in ogni modo la realizzazione della propria esistenza, cioè in fondo le cose che magari prima ci mettevano ansietà e paura, adesso uno dice, ma sì, tutto qui, dai. Dopo uno che ne ha viste tante, no? Cioè, mentre quando si è all'inizio dell'esperienza, uno dice, quando invece si è vissuto un po', uno dice, sì, tutto sommato, ho visto di peggio, quindi riesco ad affrontare anche questo. In questo senso la sapienza deve appartenere a tutti gli uomini, ma appartiene in modo specifico alle persone anziane. Infatti Gesù stesso, San Pietro, dirà, quando sarai presbitero, quando sarai anziano, un altro ti porterà e ti cingerà e ti porterà dove tu non vorrai, cioè ti lascerai condurre dal Signore. Adesso che sei giovane fai sempre voglio comando posso, e quando sarai anziano dovrai dire, Signore, mi lascio condurre da te, perché so che tu sei più saggio di me, io pensavo di dover fare questo o quest'altro, mentre sei tu che mi guidi e mi conduci. E la sapienza così intesa appartiene a tutti gli uomini, ma in modo specifico a persone anziane. L'anzianità, già anche presso gli romani, i greci, veniva chiamata l'età della saggezza. La canizie, nella prospettiva della scrittura, quindi i capelli bianchi erano il segno di un'esperienza che si è consolidata, che è diventata molto positiva, quando il re Sole, che aveva più di 70 anni, non voleva arrendersi ad avere i capelli bianchi, aveva delle, non so se avete in mente i ritratti del re Sole, no? Con la calzamaglia, il mantello, dietro c'è tutta una serie di cose, una parrucca Ricci che scende giù, nera. Allora gli ha fatto notare, gli ha detto, ma maestà, ormai alla sua età i capelli neri, ah no, ma sono segni di vigoria, di forza. E allora gli ha detto, ma guardi che quelli bianchi sono segni di saggezza, il giorno dopo della parrucca bianca. Ecco. Quindi per dire che bisogna anche avere questa capacità, no? La canizia nella prospettiva della scrittura è il segno dell'esperienza consolidata. E nella società di oggi sono cambiate molte cose e i giovani fanno fatica a riconoscere la saggezza degli anziani. No, i giovani dicono, so tutto io, poi dopo qualche volta devono tornare indietro. Mi ricordo mia sorella che mi raccontava un episodio della vita di suo figlio, quando aveva 20 anni, dice, un giorno l'ho visto scendere dalla scala della sua camera, scende giù con in mano un pacco di rocovelli e tutta paccottiglia, quadri, quadretti, rosari, madonnine, ritratti di Papa Giovanni, Vangelo, Bibbia, dove vai? Vado a metterli in cantina, roba vecchia, donna. Tre settimane dopo la vede risalire dalla cantina con tutta sta roba qui, dice, dove vai? Vado a rimettere a posto sta roba, perché da quando l'ho messa in cantina una sfiga dietro l'altra. Ecco, allora perlomeno uno si riprende, no? ecco, si mette un po' in discussione, però quando si è giovani, no, ah sì, ma tu non capisci niente, no? E quindi nella società di oggi le cose sono cambiate, e i giovani, una volta nella Bibbia si dice il giovane si metteva la mano sulla bocca quando parlava un anziano, e adesso invece fanno fatica, no, a riconoscere la saggezza degli anziani. E i motivi dei cambiamenti sono anche più evidenti. 2000 anni fa, quando la Bibbia era stata scritta e vissuta, la vita si viveva attraverso tecniche che si imparavano sostanzialmente dagli anziani. Uno faceva il falegname e glielo insegnava, e più diventavi anziano e più tu conoscevi tecniche e più andavi avanti, no? Adesso avete mai trovato qualcuno che dice sono apprendista? Specialista, subito. Uno nasce specialista, uno nasce esperto, uno nasce subito a posto, no? Vogliono subito un posto dirigenziale, ecco, calma, guarda che le cose si fanno poco a poco, no? Ma c'è un po' questo, tutto è subito. E quindi io faccio il contadino nella Bibbia, e allora come imparo l'arte del contadino? Vado a scuola di agraria? No, imparo dagli anziani, da quelli che fanno il contadino prima di me, che quindi mi dicono quando seminare. Mi ricordo la mia mamma, che non aveva scuola di agraria, ma lei avevano l'ortaglia, cioè raccoglievano tutte le verdure da portare poi al mercato, al verziere di Milano, al mercato della verdura e della frutta, quindi sapeva qual era la luna giusta per seminare questo, qual era la luna giusta per portare quella, e non aveva mica studiato nessun libro, ma è l'esperienza. E quindi come si fa a vendemmiare, come si fa a mietere, e questo me lo insegnavano gli anziani. Ora, quello che vale per il lavoro vale per tutta la vita si impara attraverso la tradizione, ricevendo gli insegnamenti degli anziani, che erano la sorgente di tutte le conoscenze necessarie per vivere, anche dal punto di vista tecnico, il lavoro. E di solito il padre tramanda al figlio il suo lavoro, no? Ricordate che anche Gesù veniva chiamato il figlio del carpentiere, non del falegname, la traduzione sbagliata, il carpentiere, perché allora il carpentiere, che faceva anche il falegname, ma era molto di più, era un po' come l'ingegnere adesso, costruivano le case, quindi carpenteria era proprio questo, quindi tant'è vero che c'è un detto rabbinico che diceva quando una cosa era difficile si dice questa cosa è così difficile che nemmeno un carpentiere o un figlio di carpentiere la può capire, quindi per dire che Gesù era di levatura alta, è stato istruito da suo padre in questo mestiere. E il lavoro si tramanda, dicevo, di padre in figlio. Naturalmente oggi le cose sono molto cambiate, perché viviamo in un mondo in trasformazione, le trasformazioni sono velocissime. Quello che sapeva mio padre mi serve praticamente poco o niente adesso. E tutti dicono così, no? Ma queste cose qui. Devo imparare le tecniche nuove che sono state inventate, che non sono state inventate ieri, ma sono tecniche di oggi, che sono state messe oggi sul mercato, e per questo devo andare a scuola, istruirmi, usare la televisione, tutte queste cose qui, no, uno va su internet, tic tic tic, adesso mi ricordo un giorno c'era da fotare non so che tipo di alberi. Allora una ragazza che è qui al foyer dice sì vado su internet, mi devo portare così, ho fatto tutto su internet, trovi, no? Una volta te lo insegnava tuo nonno, il tuo papà, no? E quindi per questo è importante tutte queste competenze, che però non ci vengono più tramandate dall'esperienza e neanche dalla famiglia, ma piuttosto tecniche, libri, istruzioni, internet, eccetera. Ma l'arte di vivere, non solo quella di fare il contadino o il meccanico o qualunque mestiere, ma è quella di entrare in rapporto con gli altri, sapere cosa conta e cosa non conta nella vita, avere una gerarchia di valori, questa è l'arte di vivere, capite? Se uno non sa comunicare, che sa funzionare il telefonino, eccetera, tutto il giorno è lì così, no? E capite che, cioè, io vedevo gente, va in città e vede gente che va in giro così, poi si fa e dice, ma mettendo in tasca il telefono, no, è pronto a rispondere, perché io non devo continuamente essere pronto, no, capite?
Anche anche nei pasti.
Un po' dappertutto, anche i pasti. Ho visto fidanzato e fidanzata al tavolino, passi via, alla volta al tavolino per bere un caffè, eccetera. L'uno è di lì, l'altro è di là. Ma dico, ma che cosa state dicendo voi? Cosa state facendo? Che comunica? Ecco, allora capite che è l'arte di entrare in rapporto con gli altri. E questo si impara appunto vivendo. E quindi a questo punto, in questo l'anziano può essere un maestro, non può oggi insegnarmi le tecniche del lavoro, perché queste ne imparo di migliori utilizzando macchinari che i miei antenati non conoscevano, ma la questione rimane aperta invece sui valori umani, l'amicizia, l'amore, il rispetto della persona, la capacità di comunicare, la solidarietà, anche quando le cose si imparano per sui libri, queste cose invece si imparano per contagio, cioè stando insieme, vedendo come comunica la mia mamma, come comunica mio papà, come comunicano i miei nonni, vedendo quale atteggiamento hanno di fronte alle situazioni, che sanno dire lascia perdere. Mi ricordo una cosa che mi ha toccato molto, era mio padre, il quale pur essendo poverissimo ha lavorato tutta la vita. Poi l'hanno anche fregato sulla pensione, perché una volta c'erano i bollini, ti staccavano, li mettevano in un altro, ti truffavano anche lì. E mi ricordo, ricordati che il denaro ha un valore basso, mi diceva mio padre. La prova è che quando moriamo noi lo Stato ne stampa ancora. Quindi vuol dire che non finisce con noi. Allora lascia stare, non attaccate a queste cose. Ricordati sempre che quando moriamo noi lo Stato ne stampa ancora di denaro. Quindi va avanti. Quindi anche qui, capite, è un'arte che si impara. Nel libro di Fromm, L'arte di amare, dice così Fromm: l'amore è un'arte, e per arte si intende un'abilità che si impara, come fare il falegname, come fare il pittore. Quando io ho cominciato a dipingere, mi piaceva dipingere, l'ho imparato a scuola, la mia maestra mi ha insegnato, poi sono andato avanti, ma a un certo punto volevo insegnare anche ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze dell'oratorio. Una volta le ragazze andavano dalle suore, imparavano a ricamare, no? E diceva, beh, io ricamare non sono capace, poi non è una cosa da, però posso insegnare qualcosa. E mi sono messo a studiare libri antichi, vedere, imparare la tecnica della porcellana. E quindi mi sono comprato il forno, porcellana antica, e ho cominciato a insegnare alle ragazze. Alcune poi ho messo un negozio, dicevo, almeno queste si sposano, queste sapranno farsi almeno le bomboniere, visto che quindi hanno una volta a settimana facevo questa scuola, e ho visto che parecchie ragazze hanno imparato questo. Però intanto ho dovuto imparare io, studiando libri, perché nessuno era un'arte che è difficile da imparare. Adesso mi butto le porcellane, ciac, pennellate, non quella fine che è quella della trasparenza, del far emergere, no? Se vedete un po' i piatti che ci sono in giro, no? nel foyer, nel corridoio lì, non so se l'avete visto, nelle vetrinette, sono piatti che sono rimasti a me di quello che avevo fatto, un po' sparsi nelle varie vetrinette, ma perché altri regalati di qui, regalati di là, questi qui erano un po' dei modelli che tenevo per la scuola, perché le ragazze la potessero guardare, vedete qui qual è il risultato finale, si comincia così ma finisce là, no? E quindi per questo sono necessarie persone mature che hanno imparato dalla vita ad amare con gratuità, con generosità, con fedeltà. Se sto vicino a loro imparo quasi con naturalità, dicevo, per contagio. Prendo la ricchezza, i valori del loro comportamento, del loro atteggiamento. Pensate alla fedeltà, l'importanza che ha nella vita sociale, di qualcuno di cui mi posso fidare, senza essere costretto continuamente a dubitare, a aver paura. Cioè, in fondo il valore della fedeltà si impara stando con le persone fedeli, no? È chiaro che se uno si trova continuamente in una ditta dove si fanno truffe, guai, cosa impara? Non impari più la fedeltà, l'onestà. E questo è fondamentale per vivere in società, che è una qualità che non si impara dai libri, si impara stando con qualcuno che te la trasmette, qualcuno che ha questa virtù. Ora, in questa trasmissione vitale, ecco che cos'è l'anzianità. L'anzianità è diventare maestri di sapienza, maestri di saggezza, cioè l'arte di vivere. Pensate al libro dei Proverbi. I Proverbi sono dei condensati di esperienza ripetute per tante volte, tanto che questa frase diventa capace di illuminare, no? Pensate alla frase che noi diciamo, che chi semina vento raccoglie tempesta. Sapete che è nel libro dei Proverbi, è nella Bibbia questa. Non è un proverbio valdostano e neanche milanese, no? Quindi sì, sono tutti proverbi presi da lì, cioè questa sapienza che nasce dal modo di vivere, no? Il famoso chi va piano va sano e va lontano, penso che adesso direbbero un'altra cosa, chi va piano va sano ed è tamponato poco lontano, perché tutti in fretta, no? Però, per dire, i proverbi sono condensati di saggezza, e dietro i proverbi c'è la sapienza degli anziani, la loro esperienza. Una volta il proverbio era il modo più comune di fare esperienza, no? Allora ricordati che questa roba qui non puoi farla sempre. A Milano c'è un proverbio che diceva: chi sputa in cielo si sputa in testa. Vuol dire che alla fine tu ricordati che quando tu fai qualcosa di male torna indietro, ti colpisce. E quindi era l'anziano che trasmetteva tutto questo. Quindi i proverbi, più che come formule, sono invece l'espressione di una interiorità, capite? E quindi l'anzianità è anche una ricchezza dal punto di vista della sapienza, pienezza di vita. Perché è vero che l'anziano per natura è un saggio, però è altrettanto vero che non basta l'anzianità anagrafica. Pensate a quante persone anziane che gli hanno rotto il cervello, questo qui, ma a 70 anni cosa si è saltato in mente, no? Ci sono, come dice, ma, però, quindi non è l'età che rende saggi, ma è piuttosto l'esperienza di vista, non basta l'anzianità. L'esperienza si fa nelle difficoltà della vita sociale. Se uno ha tutta una vita in rose e fiori, una volta che si trova con un ostacolo, si trova come davanti un macigno che non si può spostare, no? E quindi, però, perché l'anziano sia effettivamente saggio, deve aver imparato davvero dalla vita e ha interiorizzato l'esperienza. Sentite il libro del Siracide: nella giovinezza non hai raccolto, come potresti procurarti qualcosa nella vecchiaia? Vedete la saggezza. Come si dice giudicare ai capelli bianchi, agli anziani, il intendersi di consigli? Come si dice la sapienza ai vecchi, il discernimento, il consiglio alle sapienze eminenti? Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice, loro vanto è il timore del Signore. Il capitolo 26 del libro del Siracide, vedete che dov'è la vera sapienza? La sapienza vera è il timore del Signore, cioè amare Dio. Mettere Dio al centro della propria vita. E tipico e dote caratteristica dell'anziano è la capacità di giudicare, valutare le cose, dare consigli, l'arte del discernimento. Magari vai da qualcuno e gli spieghi questa cosa, oh, sta tranquillo, guarda che questa cosa non andrà a finire come pensi tu, ma andrà in un'altra. E ha ragione. Perché? Ma perché c'è un'esperienza dietro che ti ha fatto capire che ci sono tanti specchietti per le allodole, oppure ci sono tante situazioni che sembrano negative, ma devi affrontarle con equilibrio, perché sennò ti travolgono. No, pensate a quel detto che poi è entrato nella psicologia: non è la paura che deve guidare la vita, ma l'amore. Di solito, quando qualcuno teme qualcosa, la paura genera ciò che uno teme. Avete mai visto le persone che hanno paura di fare incidenti in macchina? Hanno tutta la macchina pestoccata, perché la paura genera ciò che teme. Mi ricordo mio compagno quando era al seminario, lui aveva la fisima del contaminarsi le mani, perché tutti toccano, allora apriva le porte con il gomito, aveva tutte le mani piene di eczema, perché si lavava continuamente le mani per togliersi tutti i germi, si è tolto tutte le protezioni, risultato ha preso quello che temeva. Ecco, la paura genera ciò che si teme, vivere nell'amore, non nella paura, nella fiducia. Quindi l'anzianità ti insegna, no, tutte queste cose qui. E quindi il timore del Signore soprattutto è il timorati di Dio, chi sono? Sono coloro che hanno messo Dio al primo posto, vuol dire il riconoscimento rispettoso della sovranità di Dio, che permette all'uomo di collocarsi nell'atteggiamento giusto. Ricordate il proverbio, Dio lascia fare ma non strafare, no? Quindi ricordati che è Lui che tiene saldamente tutto nelle sue mani, quindi senza arroganza, senza presunzione. L'anziano è capace di far tesoro dell'esperienza, vivendola. Sentite Siracide, tre tipi di persone io detesto, la loro vita è per me un grande orrore, un povero superbo, un ricco bugiardo, un vecchio adultero privo di senno. Ecco, sono tre cose che io detesto. Avanti, avanti. E queste persone esprimono una specie di contraddizione interna. Un povero non può essere superbo, no? Un ricco non ha nessun motivo per mentire. Il vecchio non dovrebbe essere adultero, quindi mettere insieme queste le cose che lui detesta. Un vecchio che nonostante sia anagraficamente anziano non ha ancora imparato la fedeltà e neanche l'amore, non è certo una bella figura, è contraddittorio, no? Cioè, quando succedevano certi fatti di onorevoli di una certa età, vecchi, eccetera, facevano certe battute, ma questi qui si sono mai guardati allo specchio, vedere, alla fine cerca di essere serio. Allora il messaggio diventa questo, l'anzianità, non la vecchiaia, anziano, ricordate nella Bibbia ha un'altra concezione, non è il vecchio anagrafico ma l'anziano è saggio, l'anzianità è sorgente di saggezza, però a condizione che la vita sia vissuta e capita in obbedienza alla parola di Dio, cioè in un atteggiamento di fedeltà, di disponibilità alla parola, per cui il Salmo 119 dice, io sono più saggio degli anziani, perché ho meditato la tua parola, più saggio degli anziani mi ha fatto la tua parola. Capite che è la parola di Dio che ci dice che è stabile come il cielo, le nostre parole volano, vanno, no? Ma la parola di Dio è stabile, pensate la Bibbia, pensate che saggezza questa Bibbia, 2000 anni, e da 2000 anni noi l'abbiamo come cristiani, ma è almeno 4000, allora pensate a un libro così saggio. L'ascolto della parola dà una ricchezza di vita che l'età non è in grado di dare. Sentite il libro della Sapienza che riassume bene così la tradizione dei saggi. Vecchiaia veneranda non è longevità, né si calcola dal numero degli anni, ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza. Ecco la vera vecchiaia, la sapienza. E un'età senile è una vita senza macchia. Ecco cosa vuol dire chi è il vero anziano, un uomo che vive senza macchia, un uomo sereno. Quindi sapienza e vita senza macchia sono la vera vecchiaia. E possiamo aggiungere riflessioni o esortazioni che troviamo nel Nuovo Testamento, riferimento agli anziani. Sentite la lettera a Tito, perché uno dice, ma solo l'antico? No, no, c'è anche il nuovo. Lettera a Tito, capitolo 2, fa una descrizione ideale del credente anziano, sentite. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, saldi nella fede, nell'amore, nella pazienza. Ugualmente le donne anziane si comportano in maniera degna dei credenti. Non siano maldicenti, non siano schiave del molto vino, si vede che anche allora c'era il rischio di sdevazzare. Sappiano piuttosto insegnare il bene, far tornare le giovani all'amore del marito e dei figli. Quindi una persona anziana non dice, ma si lascia questo marito qui, vai con nonno. Una persona anziana è saggia, dice, ma perché chi lascia la strada vecchia per prendere quella nuova sa che cosa lascia ma non sa cosa trova. Mia madre aveva un proverbio, diceva il peggio non è mai morto, e ha ragione, perché ogni volta che tu dici oh meno male adesso questa cosa qui è finita, arriva la situazione che è peggio della prima. Dice mamma mia quanto, c'era un amico recentemente che mi si lamentava che il suo parroco era, ma è un tipo insicuro, una roba e l'altra, e io gli ho detto guarda contenta, adesso vedrai che anche perché bisogna accettare quello che il Signore ci manda. e un giorno arriva contento e dice: guarda che ha cambiato il parroco. E qualche giorno fa lo sentivo, diceva: avevi ragione, il peggio non è mai morto, questo è peggio dell'altro, quindi molto molto peggio. Per cui allora capite che la saggezza, no? Dice l'amore al marito e ai figli, ad essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone. Quindi le anziane devono insegnare alle giovani ad essere obbedienti ai loro mariti, cioè andare d'accordo, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire: attenzione, guarda che se tu sei cristiano e non ti comporti bene, gli altri dicono: guarda questo qui è cristiano e peggio degli altri. Quante volte, no? Succede? Mi ricordo una signora che arrivava a confessarsi una volta all'anno da me, quando ero a Sesto San Giovanni, dicevo: ma perché non si confessa più frequentemente? Ah, ma no, è inutile, perché io ho visto la mia vicina di casa, è sempre messa tutti i giorni ed è peggio degli altri. E un giorno le ho detto: ma ringraziamo il Signore. Perché? E ho detto: guardi, se va messa tutti i giorni è peggio degli altri, si immagini se non andasse. Ha ben ragione. Quindi, ecco. Quindi meno male, no? Uno, perché se no come sarebbe? Ecco. Insomma, dietro a questo modo di parlare di Tito, di Paolo a Tito, c'è la tradizione sapienziale, cioè è il vivere che si impara dal maestro naturale che è l'anziano. Cioè, pensate la preziosità di un nonno in casa, di una nonna che ti aiuta a calmarti su certe cose, a prendere. E dopo vi vedo anche i giovani: aveva ragione mia nonna. Eh sì, dovevi dirglielo prima, però adesso non aspettare adesso da dirlo sulla tomba. Però in fondo questo ci dà consolazione, vuol dire che abbiamo una ricchezza anche da trasmettere, no? E noi l'arte di vivere, vediamo un po' l'arte di vivere dal punto di vista della fede. Ogni anziano, noi tutti, siamo tutti anziani, abbiamo un patrimonio di esperienza che ci permette non solo di insegnare la saggezza, ma anche di trasmettere la fede. Trasmettere il trasmettitore naturale della fede non è se non la persona che l'ha vissuta. E chi più l'ha vissuta, più la può trasmettere. Sì, ho pregato, non è cambiato niente. Aspetta, guarda che ci vuol tempo, no? E poi vedrai che ringrazierai il Signore che non ti ha esaudito. Non so se voi avete mai ringraziato il Signore perché non vi ha esaudito su certe preghiere. Io spesso lo faccio, perché avevo pregato per una cosa, meno male che non è successo così. Perché spesso noi vogliamo piegare le cose e poi dopo sembra che vada male, ma poi è sempre la strada giusta. Il Signore sa guidare saggiamente le cose. Guai quando ci sostituiamo a Lui. Di fatto, qual è il contenuto essenziale della fede? È la memoria degli avvenimenti di salvezza che Dio ha operato per il popolo. Quindi, se è una memoria, vuol dire che nasce attraverso l'esperienza, il ricordo. E chi è il custode della memoria? L'anziano, no? Quando noi diciamo: ai miei tempi, quando io ero ragazzo, quando eccetera eccetera, no? Capite? Quindi l'anziano vive di memoria, il credente anziano vive nella memoria della fede, e proprio per questo è il maestro naturale della fede. La fede si impara dagli anziani, dai genitori che trasmettono l'educazione. Io quando penso alle cose, non so voi, io ho una memoria abbastanza forte ancora e riesco a ricordare, mi ricordo proprio i primi ricordi che ho nella mia vita, sono quelli dell'asilo. E non che avevo 3 anni, perché la mia mamma, siccome aveva diversi figli a cui accudire, le suore sono state così generose da accettarmi, visto che già io sapevo gestire la pipì e la popò a 2 anni e mezzo, accettarmi intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo, l'asilo. E io mi ricordo di una suora, che mi dopo io mi ricordo che è suor Licinia, una santa suora probabilmente, la quale io arrivavo piccolino, avevo quindi una piccola sciarpa morbida che mi tenevo lì, un po' come la coperta di Linus, no? Era quella che dava sicurezza, e lei a pezzi me l'ha tagliata e fatta volare dall'altra parte. Mi ricordo questa roba qui. Ora, però mi ricordo anche tante altre cose. Io penso, ricordo, non so, voi ricordate che cosa vi hanno detto le vostre catechiste. Io, pur avendo una buona memoria, non mi ricordo niente, neanche una parola. Ma che cosa mi ricordo? Mi ricordo le mie catechiste e i miei catechisti, questi sì, perché mi ricordo che quando vedevo la Rosa, che era una donna che andava a messa tutti i giorni, io ero un ragazzino, la vedevo messa e poi vedevo che andava a fare la comunione, allora la gente non faceva tutti la comunione, e poi la vedevo là e dicevo, ah, guarda, voglio diventare come la Rosa. Cioè, hai l'esempio davanti, però quello che mi ha detto, chi se lo ricorda? È quello però che mi rimane, no? Se ricordo per esempio mio nonno, che è anziano, lì poltrona, tutto il giorno con la corona del rosario. Adesso lo capisco di più, no? Mi dice, ma sempre dico il rosario. Lui dice, questa è la mia compagnia. Qui vivo la mia compagnia, con i miei vecchi, con i miei cari. Capite che saggezza. Penso alla mia mamma, no? Un giorno ero lì che stavo scrivendo... Allora magari mi mettevo nella cucina sul tavolo a scrivere per non stare là, lasciarla lì solo sul divanetto, allora là sentivo che diceva, essendo anziana, no, parlava un po' forte, poi era un po' sorda, sentivo che diceva, sia lodato, ringraziato ogni momento, Santissimo, Divinissimo Sacramento. E dicevo, cosa dici? Sto facendo la visita al Santissimo Sacramento. Ma come la visita al Santissimo Sacramento? Qui cucina. Guarda che va in chiesa, ma io sono qui, ma il mio cuore è là, capite? Cioè, posso adorare il Santissimo Sacramento anche in casa, io sono qui, ma il mio cuore è là. Cioè, sono cose che poi ti rimangono dentro. Certamente non ricordo chissà che cosa, ma le cose essenziali sono queste, ti trasmettono, la fede si trasmette così, no? Vivendo, è l'esempio, capite allora la ricchezza che abbiamo noi, no? L'educazione come memoria della fede che permette l'esperienza personale. Sentite il Salmo 44, dice, con le nostre orecchie abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera compiuta nei loro giorni nei tempi antichi. Ecco chi sono i padri, siamo coloro che devono narrare, guarda le cose che il Signore ha fatto. E prosegue nel narrare il fondamento della fede. Il fondamento della fede, dal punto di vista biblico, è il racconto di quello che Dio ha fatto per noi. Chi eravamo? Eravamo schiavi in Egitto, eravamo in Babilonia e il Signore ci ha riportati a casa. Tutte le esperienze di fede nascono dalla narrazione dei tempi passati, delle cose passate. L'esperienza di fede della Bibbia è il ricordo dell'amore del Signore, un ricordo storico, preciso. E attraverso che cosa arriva questo ricordo? La testimonianza degli anziani. Capite che ricchezza? No? Siamo un archivio vivente. Marta Robin diceva, gli anziani, les anciens, sont des cathédrales de prière, diceva lei. Sono cattedrali di preghiera, c'è gente che sta sempre unita al Signore. Quindi sono una ricchezza, no? È vero che ci sono preti catechisti che trasmettono la fede, ma sono soprattutto i genitori, no, nonni, che trasmettono l'esperienza della fede. Ve l'ho detto a me, quello che mi hanno detto i catechisti, non me lo ricordo. Ma l'esperienza della fede, io l'ho imparata di più vedendo. Quando io ho visto, che so, il Cardinal Schuster, io avevo appena 6 anni, ho fatto il beato Cardinal Schuster, mi ha fatto la cresima, io avevo 6 anni. L'ho visto celebrare la messa, sono rimasto là così, perché ho ancora in mente, e avevo 6 anni, Cardinal Schuster, che celebrava la messa e mi sembrava un angelo, no? Immobile, occhi chiusi, eccetera. Dice, mamma mia, ed ero appena un bambino, questo però ti rimane dentro, i santi ti lasciano una traccia profonda. E qui la puoi trasmettere. E quindi l'anziano è in grado di trasmettere con forza, con chiarezza, quella fede con cui ha superato le prove della vita. E quindi è una fede provata, salda, perché non è la fede di chi dice, ah sì sì, adesso io lo provo un po'. Quando hai attraversato la vita ti rendi un po' più conto di come stanno le cose. E uno dei precetti fondamentali che troviamo nel Deuteronomio dice che è quello di dire ai figli, lo dirai ai tuoi figli, lo dirai a quelli che abitano in casa tua. e la generazione uscita dall'Egitto ha il compito di trasmettere agli altri quello che ha vissuto. Da questo punto di vista l'anziano è il custode della tradizione, non il custode di quello che si mangia a Natale, a Pasqua, capito? Perché ogni tanto per tradizione uno dice, ah sì, noi abbiamo sempre mangiato il merluzzo la vigilia di Natale, se ne frega, questa non è la mica tradizione, a uno non piace il merluzzo, deve mangiarlo lo stesso. Ma il discorso non è quello lì, capite? È la tradizione, è la saggezza di ciò che mi ha fatto forte nella vita. E quindi è custode della tradizione, che vuol dire custode degli avvenimenti della salvezza. San Paolo ricorda a Timoteo che la fede è dovuta alla maniera, alla mamma e alla maniera di vivere della sua mamma e della sua nonna. Sentite, mi ricordo infatti della tua fede schietta, fede che fu prima di tua nonna Eloide e poi anche di tua madre Eunice, e ora ne sono certo è anche in te. Quindi Timoteo, guarda, hai imparato da tua nonna e da tua mamma. E guardate che è sempre un po' così, cioè alla fine ognuno trasmette le cose che ha assimilato dai suoi. Penso che anche voi pensando potete trovare. Il guaio è quando noi tagliamo la tradizione, in questo senso è un po' come tagliare il ramo su cui siamo seduti, no? Non è un grande guadagno. E quindi da questo punto di vista essere anziani è ricchezza di sapienza, di saggezza da trasmettere. E poi c'è l'autorità dell'anziano nella comunità sociale. Anche qui vi dicevo che l'anzianità è anche l'autorità, tra gli elementi che esprimono la ricchezza dell'anziano c'è questa autorità, che non è l'autorità intesa come imposizione, l'autorità intesa come autorevolezza. Che cos'è l'autorevolezza? Uno può essere autoritario senza essere autorevole. È autoritario colui che impone delle cose, tipo Salvini, facciamo così. Autorevole è colui che con la propria vita diventa credibile, che è un po' diverso, capite? No, una persona bigliosa, aggressiva, rabbiosa, che finisce sempre sui giornali, che ha bisogno di essere sempre alla pace, certamente credo che ha più autoritarismo che autorevolezza. L'autorevolezza non ha bisogno di tutte queste cose, capite? È diverso. E quindi è vero che l'essenziale non è ancora l'anzianità anagrafica, è vero che l'anziano è anziano più per la saggezza che per altro, però pensate, la parola presbitero, poi dopo è diventato prete, presbitero vuol dire anziano. I primi preti erano i presbiteri, che vuol dire erano gli anziani, e l'autorità quindi viene esercitata come pienezza di vita, non come pienezza di imposizione. Cioè una vita autorevole, una vita vera, è una vita che è piena. Tu guardando qualcuno che vive in una certa maniera, tu l'ammiri. Cioè, io ho avuto come guida spirituale Cardinal Martini proprio per tanti anni e devo dire che la cosa che mi colpiva era la sua autorevolezza, un equilibrio, una serenità anche di fronte alle cose difficili. Mai abigliosità. Vi ricordo quando andavo a trovarlo e avevo un appuntamento con lui in settembre, l'ultimo, e poi è morto. Lui è morto alla fine di agosto, e quindi era una situazione che magari lui ormai era alla fine, ma ricordo quando andavo lui domandava sempre, la prima cosa che mi diceva, sei contento? Prima cosa, la seconda cosa gli diceva, dimmi liberamente cosa posso fare per te. Cioè questa apertura, no? Cosa posso fare? Io dico, ma guardi, niente, non è che sono contento, eccetera, eccetera, di avere lei qui, è un esempio, capite? E poi la condizione dell'anziano, come vita di fede e di speranza, può essere realizzata più pienamente. Sentite Isaia. Isaia 40. Perché dici Giacobbe e tu Israele ripeti, la mia sorte è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse, non hai udito? Dio eterno è il Signore creatore della terra. Egli non si affatica, non si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile, egli dà forza allo stanco. moltiplica il vigore dello spossato, anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore acquistano forza, crescono loro ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Ecco la vera saggezza. Non è la saggezza, non è l'anzianità di chi non sente la stanchezza, ma è l'anzianità di chi ha trovato il Signore e quindi gli dà una forza e un vigore e una giovinezza grande. Papa parla di giovani vecchi, no? E di vecchi invece danno esempio di gioventù. Pensate Papa come risulta più giovane della sua età, no? Pensate a come è più giovane di tanti parroci che sono lì coi musi lunghi, eccetera. Guardate che ottimismo, che modo di presentare il Vangelo come buona notizia e non come un peso insopportabile, che chissà come facciamo, capite? Che allora ricordate che le scale, il dolore, la fatica, eccetera, sono come una scala. La puoi usare per salire o per scendere. Se la usi per salire ti porta in alto e sei contento, se la usi per scendere ti trovi nell'inferno prima del tempo. È lo stesso dolore. Quanta gente era malata come Marta Robè? Sacco. Marta è diventata santa e contenta ed era contenta a parlare con tutti pur nella sua malattia. Quanta altra gente con la stessa malattia invece si è disperata. Capite? Il problema è prendere la scala per salire o per scendere. Alla vecchiaia la puoi prendere per salire o per scendere, anche lì, capite, anche questo è importante. Provo a spiegare questo testo, gli ebrei si sentono, questo capitolo 40, gli ebrei sono in Babilonia, vivono una condizione di miseria, si lamentano, hanno l'impressione di essere abbandonati da Dio, siamo in balia dei nostri avversari, e questi ebrei rassegnati, a questi ebrei risponde il profeta Isaia, con la speranza della fede. Perché dici mi hai abbandonato? Guarda che Dio è colui che si prende cura di te. Lui non ti ha mai abbandonato, lui è sempre con te. Sei tu che sei distratto, no? Sei tu che non lo vedi, non è lui che non c'è. Spesso siamo noi che siamo così presi dalle nostre cose che dimentichiamo che lui sta camminando con noi. Ricordate i discepoli di Emmaus, no? Qualche anno fa abbiamo meditato su quella riflessione sui discepoli di Emmaus. Si stanno lamentando di Gesù e Gesù è con loro, no? Ecco, guarda, ci aveva promesso che sarebbe risorto, eccetera, eccetera, e poi Gesù dice, ma di cosa state parlando? Ah, ma tu non sai, oh, sei proprio estraneo, sei forestiero, tu non sai niente. E Gesù con calma non dice niente, fosse stato io, sì, e voi dove eravate venerdì santo? Siete scappati tutti? Chi era sotto la croce con me? E invece Gesù dice, ma che cosa? Sta lì con calma. Guarda che Dio è con te, tu ti stai lamentando, ma lui è più vicino a quello che tu non pensi. E qui la parola fondamentale di Isaia è la speranza. Guarda che al di là della situazione di fatica psicologica, fisica, eccetera, tu hai la capacità di rigenerazione dentro, hai la fede che ti dà una vita nuova, guarda avanti. Guarda che lui ti dà la forza per affrontare le difficoltà con consolazione, con gioia. Quindi al di là della situazione fisica c'è una realtà di speranza, di vita. La speranza è assumere la sfida del mondo, del tempo. Sentite San Paolo che cosa scrive di Abramo nella lettera ai Romani. Abramo era vecchio, Abramo centenario. Egli ebbe fede, 100 anni, sperando contro ogni speranza, cioè sperando quando dal punto di vista non ci sono più motivi. E così divenne padre di molti popoli, non vacillò nella fede, pur vedendo cose, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva 100 anni, è morto il seno di Sara, per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede, diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto Dio aveva promesso era anche capace di completarlo. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Anche a noi sarà accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato Gesù dai morti, il nostro Signore, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi, avanti con la fede, dice San Paolo. Guarda cosa ha fatto Abramo, anziano, vecchio, impara. Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza. Il discorso fondamentale è questo. La vecchiaia è la perdita di energie, ma non pensate che questo significhi sconfitta. Non è sconfitta per la vita. Proprio in quel momento l'uomo deve imparare a giocare sulla speranza, che non è spero di campare fino a 200 anni. No. No, potete immaginare tutti i dolori di artrosi che ho, eccetera, dico, ma guarda, andare avanti così, sinceramente, è un po' difficile. Però non è questa la speranza cristiana, è la speranza di dare senso alla vita, di riconquistare il valore dell'esistenza, di stare in mezzo agli altri, l'amore, donare, ricevere. È la fede nella promessa di Dio, è la vita giocata con estrema serietà. E dal punto di vista della speranza, la vecchiaia è un momento critico. L'anziano ha una grande memoria del passato, ma tende a far venire meno la speranza nel futuro. Ecco, uno che dice, chissà come andrà, chissà come sarà, oh, sarà, come sarà, no? Rischiamo di essere lì tutti i giorni a pensare come andrà e non vedere come sta andando, no? Ricordiamoci che il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora, è l'unica cosa che c'è, il presente. Quindi cosa fare per nutrire la speranza? Vivi l'attimo presente colmandolo d'amore, tutto lì. Puoi essere lì a dire, e cosa succederà domani? Qualcuno di voi è sicuro di arrivare fino a stasera? Nessuno. Allora, cosa? E allora se non siamo sicuri di arrivare stasera perché sarà già lì per domani, cosa farò, no? Mi ricordo che la mia mamma non ha mai avuto problemi sul domani, sulle cose, però più diventava avanti con l'età, e questo mi ha insegnato molte cose, vedevo che al mattino erano le 9 del mattino e aveva già preparato il tavolo per mezzogiorno. Dico, ma cosa hai fatto per mezzogiorno? E così non ci penso più, cosa devi pensare, siamo in due, preparati per due, non è che sia, così non ci penso più, non è che sia, è che quando uno è lì proteso, ma stai sereno, no? È come dire, sì, sì, lo so bene, però a me domenica qualcuno domandava, ha già pensato cosa dire martedì a quelli che vengono da casa? Io ho detto no. E allora quando li prepara? Beh, adesso devo preparare questo, sto facendo un altro ritiro. Quando ho finito, e ieri pomeriggio mi dicevo, cosa dirò? E ho detto, chi sono io? Sì, adesso mi lamento di essere vecchio, cioè, è vero, proviamo a parlare della vecchiaia e di dire che cosa stiamo vivendo. E mi pare che la cosa abbia funzionato, no? Dunque, e in realtà non è che ci ho pensato su, e cosa farò domani, arriveranno, eccetera, e stamattina, 10 minuti prima che arrivaste voi, ho stampato i fogli. Ora, non è che ho preparato 20 anni fa queste cose, per dire che è vero. E dopo, ma sì, sicuro, io tra qualche giorno ho qui ancora i ragazzi giovani del discernimento, e quindi avanti, poi finisco di lì, come se altro ritiro, ma se io ogni volta sono là a dire, no, c'è qualcuno che viene a dire, ma io mi sono iscritto a quel ritiro che lei predicherà a metà di luglio, io non so che cosa, mi ricordo più neanche che titolo ho messo sul defliant, bisogna che vado a vedere perché non mi ricordo, no, come fanno a saperlo? Come faccio a saperlo, io? A me interessa sapere già quello che faccio oggi, è già tanto, perché non so neanche cosa succederà stasera, dunque cominciamo a vivere l'oggi, l'adesso. Ricordate che l'Ave Maria ci insegna, no? La Madonna nell'Ave Maria ci insegna due cose, quali sono i tempi importanti. Prega per noi peccatori, adesso, e poi la secondo momento importante è l'ora della morte, quindi adesso è l'ora della morte, ora l'adesso è adesso, l'ora della morte non è ancora adesso, quindi vabbè, cominciamo, però capite, e quindi il discorso è questo, quindi è vero che c'è una perdita di energia, però c'è la speranza. Sperare da giovani è facile perché si ha davanti tante possibilità. E la speranza però dà senso alla vita, fa conquistare il valore di esistere, di stare in mezzo agli altri, l'amore, ricevere. La fede nella promessa di Dio che deve essere giocata, la fede che deve essere giocata con il massimo della serietà. E quindi è chiaro che nell'anziano, noi che siamo anziani, abbiamo la speranza, quando si è vecchi è un momento critico. E dunque dobbiamo guardare avanti. San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi dice, parla di una spina nella carne, che secondo lui era un impedimento a vivere in pienezza la vocazione di apostolo, e dice, per 3 volte ho chiesto che Dio me lo allontanasse, cioè lo liberasse da questa condizione di debolezza. E la risposta di Dio, sapete qual è? La risposta di Dio: ti basta la mia grazia. E poi aggiunge: la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Capite che bello. Allora la nostra debolezza di anziani è una chance per Dio, è Dio che manifesta la sua forza. Chi è che ha riconosciuto per primo Gesù nel Tempio? Un anziano, guarda, Simeone, la guarda. Ma quanti giovani c'erano nel Tempio che era lì? Nessuno l'ha visto, nessuno si è accorto. L'anziano, un anziano lo ha riconosciuto. Capite perché la vecchiaia da questo punto di vista diventa un momento privilegiato dell'esperienza della speranza. La mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. E proprio perché la vecchiaia è fisicamente debolezza, è il momento in cui la potenza di Dio si può manifestare col massimo di forza. E poi San Paolo dirà, sempre in Seconda Corinzi: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, allora che sono forte. E quindi capite che è bello, no? E quando noi ci scontriamo col nostro limite, Dio manifesta la sua potenza. Che bello dire: Signore, per te è una sfida darmi ancora la forza di pensare la vita come bella anche alla mia età, no? E pensate a questi ragazzi, io ho in mente alcuni ragazzini, ho in mente i miei nipotini, co-nipotini, non mi ricordo l'anno scorso, allora ero lì, cosa fai lì? Mi annoio, ma io non so cosa vuol dire a 73 anni, cosa dire mi annoio, ma non avevo neanche il tempo di annoiarmi. Quando ero a casa bastava che mia madre mi vedesse là così, diceva: sta, fatti di qui che c'è da fare, sennò perché dovevo sempre avere qualcosa da fare, perché sennò mi trovava lei qualcosa da fare, no? Non avevo neanche il tempo di dire mi annoio. E devo dire che sono 47 anni che sono prete, non ho mai potuto dire, non so neanche cosa vuol dire annoiarsi. Perché ne trovo talmente tante di cose da fare, che sto facendo una cosa e me ne vengono in mente 10.000, e soffrendo di insonnia il mio cervello non si vede neanche di notte, dico: ma fermati, lasciami dormire, ho sempre in mente tante cose. E allora dico: ma perché? Però ecco, vedete, ci sono dei giovani che non sanno apprezzare la noia, e devo andare in giro a fare il bullo così almeno mi sento vivo, no? Devo andare in giro a percuotere questo, a distruggere il cassonetto perché almeno devo saltare i tetti così almeno, e dopo saltavo giù del vuoto, no? Quante succedono spesso. Perché non hai un contenuto serio da dare alla vita, allora la devi riempire di queste sciocchezze, no? Devi tentare delle esperienze limite. Perché la vita diventa una noia, diventa un... Il fiume è una bella cosa, capite? Ma guardate, anche l'acqua del fiume è tutta lì nella palude. Che cos'è la palude? È l'acqua ferma. Quindi la vita è bella finché si muove, finché ti dà... Quindi è il fiume, l'acqua rimane viva. La palude, certo, è molto bella da vedersi, ma chi va a bere l'acqua della palude? Nessuno. Quella del fiume, sì. Capite? Allora, la vita è bella finché rimane fiume, scorre, quindi della speranza, gioia, e Dio ti chiede questo. La novità è lo smettere di fare le cose di ieri. Oggi sono nuove le cose. Gesù ha detto, dice così Gesù nell'Apocalisse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Certo, è qui la sfida.